Amici ascoltatori, ancora ben trovati, Luca Collodi in diretta da Roma con Vincenzo Proto e Stefano Sparro e iniziamo a parlare del 33° viaggio apostolico di Papa Francesco che partirà domani per l'Iraq. Il viaggio terminerà l'8 di marzo. Naturalmente noi seguiremo su Radio Vaticana, sul canale italiano di Radio Vaticana, su Vatican News, tutte le fasi di questo viaggio così importante che avviene anche in un momento difficile, sia sul piano sociale per quanto riguarda la pandemia, sia anche sul piano per quanto riguarda l'Iraq della sicurezza. Noi andiamo ad ascoltare quanto ha detto il Papa in un videomessaggio al popolo iracheno. Un videomessaggio diffuso alla vigilia della partenza per Baghdad, che avverrà domattina intorno alle 7.30 dall'aeroporto di Fiumicino. Il Papa invita i cristiani, ma anche tutti i fratelli e le sorelle di ogni tradizione religiosa, a rafforzare la fraternità per edificare insieme un futuro di pace e implora dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e di terrorismo che hanno caratterizzato l'Iraq. Ma grazie alla regia andiamo ad ascoltare un passaggio del videomessaggio del Papa.
Cari fratelli e sorelle in Iraq, assalam alaikum. Tra pochi giorni finalmente sarò tra voi. Desidero tanto incontrarvi, vedere i vostri volti, visitare la vostra terra, antica e straordinaria culla di civiltà. Vengo come pellegrino penitente, per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e di terrorismo, per chiedere a Dio la consolazione dei cuori e la guarigione delle ferite. E giungo tra voi come pellegrino di pace, a ripetere: voi siete tutti fratelli. Sì, vengo come pellegrino di pace in cerca di fraternità, animato dal desiderio di pregare insieme e di camminare insieme, anche con i fratelli e le sorelle di altre tradizioni religiose, nel segno del padre Abramo, che riunisce in un'unica famiglia musulmani, ebrei e cristiani.
Così il Papa in un videomessaggio al popolo iracheno, ma poche ore dall'inizio del viaggio, domattina la partenza, ve lo ricordo, del Papa alle 7.30 con un aereo all'Italia alla volta di Baghdad dall'aeroporto di Fiumicino, abbiamo incontrato anche il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Ascoltiamolo al microfono di Massimiliano Menichetti.
Allora, Francesco sarà il primo Papa a visitare l'Iraq. Cosa porterà in questa terra che ancora non ha rimarginato le ferite della guerra, affronta le piaghe del terrorismo ancora e del Covid-19?
Sì, il Papa riprende il suo pellegrinaggio apostolico, i suoi pellegrinaggi apostolici dopo questo periodo abbastanza lungo di sospensione dovuti all'emergenza sanitaria del Covid-19, e lo riprende volgendo l'attenzione verso un paese particolarmente sofferente, ecco, un paese che porta nel suo corpo le ferite appunto della guerra, del terrorismo, della violenza, degli scontri. E quindi il Papa vuole manifestare una particolare attenzione, una particolare vicinanza a questo paese, all'Iraq. Quindi il viaggio ha come scopo e come significato proprio quello di manifestare la vicinanza del Papa all'Iraq e all'Iraq. Dare un messaggio mi pare importante, e cioè che si deve collaborare, ci si deve mettere insieme per ricostruire il paese e quindi per sanare tutte queste piaghe, ecco, e per ricominciare una nuova tappa.
3 anni fa, visitando l'Iraq, lei ha detto: i cristiani e i musulmani sono chiamati a illuminare le oscurità della paura e del non senso. Che significato hanno queste parole oggi, alla vigilia del viaggio del Papa?
Credo che queste parole conservano tutta la loro attualità. Ecco, ricordo appunto di averle pronunciate in un contesto anche gioioso, perché era la notte di Natale nella cattedrale caldea di Baghdad, piena di gente, piena di canti, piena di luci, nonostante il clima cupo che si viveva all'esterno. Quindi io credo che conservano la loro attualità, soprattutto sono in sintonia con quello che sarà il motto del viaggio del Santo Padre, della visita del Santo Padre: siete tutti fratelli, no? Ora, questa fraternità nasce dal fatto di essere figli dello stesso Padre, ecco. Ha un riferimento anche ad Abramo, che proprio in Iraq ha avuto i suoi natali, da lì è partita la sua avventura, no? Dopo la chiamata del Signore. E Abramo, al quale fanno riferimento sia i cristiani che i musulmani, ma poi deve tradursi anche in un impegno comune. Ecco, per questo dicevo che sono chiamati insieme ad essere luce nelle tenebre e a dissipare le oscurità, le tante oscurità che c'erano allora 2 anni fa, e che, anche se c'è stato uno sforzo per superarle, però in gran parte rimangono ancora.
Sarà una visita di 4 giorni molto intensa. Il Papa abbraccerà la Chiesa locale, parteciperà ad un incontro interreligioso proprio a Ur, visiterà luoghi di persecuzione, martirio e di ricostruzione. Qual è il centro di questo viaggio?
Ma io credo che il centro sta proprio nel fatto che il Papa vuole lanciare un messaggio verso il futuro. Ecco, questo è il centro, perché tutte quelle situazioni e tutte quelle realtà che lei ha citato, in fin dei conti, sono situazioni che vivono una certa sofferenza, no? A parte proprio dove c'è stata la persecuzione, dove c'è stato il martirio, ma la Chiesa stessa vive una situazione di difficoltà, il dialogo interreligioso ha bisogno di essere promosso. Allora, per dire che non c'è nessuna situazione, ecco, che possa bloccare, se c'è la buona volontà, se c'è l'impegno da parte di tutti di superarle e di mettersi insieme, appunto, il tema del collaborare insieme per ricostruire. Credo che il messaggio sarà questo, il centro sarà questo, ecco, non lasciamoci bloccare da tutto quello che è successo, per quanto negativo possa essere stato, ed è stato molto negativo, ma guardiamo avanti con speranza e con coraggio per ricostruire questa realtà dell'Iraq.
Qual è il significato dell'incontro con il grande Ayatollah al-Sistani, un altro pilastro per il ponte della fratellanza?
Sì, credo certamente di sì, anche tenendo conto che al-Sistani è una delle personalità più simboliche, più significative, diciamo, del mondo sciita. E tenendo conto poi che al-Sistani, anche almeno da quello che io so, si è sempre pronunciato in favore di una convivenza pacifica all'interno dell'Iraq, no? Dicendo che tutti i gruppi, ecco, etnici, tutti i gruppi religiosi sono parte del paese. E quindi questo è molto importante, perché va nel senso e nella direzione proprio della costruzione di questa fraternità fra cristiani e musulmani che dovrebbe caratterizzare il paese. Quindi davvero un momento importante, credo che sarà uno dei momenti non certamente più significativi della visita del Papa in Iraq.
In questi ultimi anni, a causa delle violenze, oltre 1 milione di cristiani sono espatriati dall'Iraq. Il viaggio del Papa porterà, secondo lei, anche un cambiamento di rotta in questo senso?
Sì. Certamente la Chiesa in Iraq, i cristiani in Iraq, i cattolici in Iraq stanno attendendo, con grande desiderio il Papa. E certamente hanno bisogno di essere incoraggiati a vivere la propria vocazione cristiana, che è già difficile di per sé stessa vivere da cristiani, ecco, però viverla all'interno di questa realtà così difficile come come l'Iraq. Direi che quasi è una vocazione nella vocazione cristiana, quella dei cristiani del Medio Oriente, di vivere nella loro realtà, ecco, nel loro ambiente, nei loro paesi. E quindi certamente il Papa darà un incoraggiamento a questa Chiesa ad essere coraggiosa, ad essere capace di testimoniare, e sarà anche un invito appunto a rimanere proprio sul posto per dare una testimonianza della presenza. Abbiamo già detto tante volte che senza i cristiani il Medio Oriente non sarebbe più tale, no?
Il governo iracheno ha salutato questo viaggio come un messaggio di pace. Come si costruisce la stabilità, il dialogo, la convivenza dopo tanti anni di devastazione e violenza?
È una grande sfida questa, è una grande sfida, ecco, a cui il governo naturalmente e tutta la società credo tenta di dare una risposta. Allora andiamo sempre nel solito senso, il senso dell'unità, ecco, bisogna mettersi insieme, bisogna collaborare. Per mettersi insieme, per collaborare, per costruire questa unità, certamente c'è bisogno di perdono e c'è bisogno di riconciliazione.
Grazie al Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, buon viaggio a Papa Francesco in Iraq, viaggio che seguiremo in diretta sul canale italiano di Radio Vaticana. E questo è lo stacco che ci porta allo spazio dell'accesso di Radio Vaticana Italia. Parliamo di Orde Italia, parliamo di ambiente e oggi parliamo in particolare di turismo etico, in particolare legato agli animali. Spesso noi veniamo su internet, vediamo dei selfie con animali selvatici fatti in vacanza, in safari. Persone sorridenti con leoni, gorilla, canguri, cavalli, tartarughe marine, tigri, ma ci chiediamo spesso se al di là della felicità umana anche gli animali ne sono gioiosi e contenti. E facciamo questa riflessione con Tiziana Tuccillo in collegamento dalla redazione di Earth Day Italia. Tiziana, grazie, buon pomeriggio.
Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto Luca, vorrei iniziare proprio un attimo con una citazione di Henry Beston, che è un naturalista americano. Lui dice: non possiamo misurare gli animali con il nostro stesso metro. Gli animali non sono nostri fratelli né subalterni, sono popoli altri, coinvolti come noi nella trama della vita e del tempo, compagni di prigionia dello splendido e faticoso travaglio della terra. Cioè, mi sembra veramente che racchiuda delle grandissime verità, e come tu hai detto, molto spesso delle pubblicità ci promettono di passeggiare con questi lupi, di fare selfie, di tenere in braccio un koala, di dare del latte a una scimmietta, e questi, diciamo, queste strutture molto spesso sono dei falsi santuari, vengono chiamati. Cioè, gli animali sono allevati proprio per sollazzare la nostra soddisfazione di coccolare un animale, e addirittura certe volte, ancor peggio, vengono presi dalle proprie dalle madri, quindi nella natura, e portati in questi posti dove vengono appunto così coccolati. E questo assolutamente è una cosa da non fare.
Ci sono, Tiziana Tuccillo, falsi santuari, ma dobbiamo dire, questo è lo scopo della trasmissione di oggi, che ci sono anche delle realtà che fanno un'attività etica pur trattando animali.
Assolutamente sì, ci sono delle associazioni e degli enti che garantiscono le finalità di queste strutture. Una di queste è l'Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari, che riunisce proprio queste strutture che non fanno, diciamo, fare spettacolo o appunto sollazzare i vari clienti, ma invece portano avanti dei progetti scientifici molto importanti. E nell'intervista che andremo proprio ad ascoltare, abbiamo appunto interpellato Chiara Grasso, che è un'etologa e naturalista, lei ci spiega proprio che queste strutture etiche prendono gli animali e li tengono con sé per curarli e riabilitarli e poi quindi rimetterli nella loro natura e quindi farli vivere nella loro natura.
E allora andiamo ad ascoltare Chiara Grasso, etologa, conferenziera, presidente dell'Associazione Eticoscienza. Prego dalla regia.
Dottoressa Grasso, che cos'è un falso santuario? Come si fa pubblicità? Come attira clienti?
Santuario è una struttura che si spaccia per centro di recupero, per struttura che recupera, salva gli animali, ma in realtà non solo non li salva e non li recupera, ma in alcuni casi, per esempio in Africa, questi animali vengono allevati proprio per diventare in qualche modo mascotte dei turisti. E il marketing che viene fatto è proprio tutto inerente al fatto di far sentire i volontari e i turisti partecipi e fondamentali per il recupero di questi animali, quindi vengono detti: ah sì, salva l'animale recuperato, vieni anche tu a salvare gli animali orfani oppure vittime del bracconaggio, quando in realtà appunto non è così, ma gli animali vengono allevati. E uno dei modi per rendersi conto se questo è un vero santuario o un falso santuario è il fatto che in un falso santuario ai turisti e ai volontari viene permessa l'interazione con gli animali selvatici.
Che intende per interazione? Che cosa promettono di poter fare con questi animali?
Beh, per esempio in Africa è molto frequente che ci siano leoncini piccoli che vengono strappati alle mamme, appunto spacciati poi per orfani e recuperati, e questi leoncini poi vengono fatti coccolare, allattare, sbaciucchiare dai turisti o dai volontari. La stessa cosa può avvenire con pappagalli, con delfini, con scimmiette, con tigri, con elefanti in Thailandia, insomma tutte le forme di interazione che non sono per forza negative. Non per forza l'elefante deve essere cavalcato, ma anche la coccola, l'abbraccio, la carezza sulla proboscide, l'alimentare l'animale fa parte di quelle interazioni che per noi, ai nostri occhi, sembrano effettivamente attività piene di amore e di cura, ma purtroppo per l'animale, essendo selvatico, si tratta di una forma di abuso e di interazione innaturale con l'essere umano.
In quali aree geografiche sono più diffusi questi falsi santuari? Immaginiamo in luoghi esotici, però ce ne sono anche in Europa e in Nord America?
Assolutamente sì, in Nord America è molto frequente il famoso bagno con i delfini o la camminata con animali selvatici, pericolosi, carnivori, oppure con rapaci e volatili appunto come pappagalli. Mentre invece in Europa è frequente, ma per fortuna meno che in America, in Africa, in Asia, con i lupi per esempio, oppure con gli ungulati, quindi cervi, daini, caprioli e quant'altro. Quindi bisogna assolutamente stare attenti e fare attenzione a quelle strutture che si spacciano per strutture che ospitano animali selvatici per il bene degli animali e quelle che invece lo fanno per specularci sopra.
In Italia abbiamo anche più familiarità con altre strutture che non si propongono come centri di recupero, che però hanno degli animali selvatici, per esempio gli acquari, gli acquapark, i zoo e anche gli spettacoli di falconeria. Come possiamo regolarci in questi casi?
Bisogna innanzitutto distinguere i centri come i bioparchi e gli zoo e ASA, che è un marchio di qualità per il benessere e la conservazione animale. Gli animali in questi bioparchi non vengono solo esibiti come in una vetrina, ma fanno parte appunto di progetti di salvaguardia e di conservazione più ad ampio raggio. In moltissimi casi gli animali di alcuni bioparchi vengono addirittura reintrodotti in natura, proprio come se fossero delle vere strutture di riproduzione ex situ. Cose diverse invece sono chiaramente i delfinari, la falconeria, in cui l'animale vive a strettissimo contatto con l'essere umano. Dei delfinari e della falconeria, oltretutto appunto, si tratta di uno stress per tutto il pubblico che sta lì a guardare l'animale, e c'è un enorme problema di educazione: cosa impara ai nostri bambini a vedere un animale succube dell'essere umano che obbliga il rapace a volare e poi riappoggiarsi sulla spalla quando finisce lo spettacolo.
Come tante persone ho visto dei video, soprattutto sui social network, di questi animali accarezzati, appunto leoni, ghepardi, anche gufi, rapaci. Sembrano aver piacere da queste coccole. È veramente così deleterio interagire con loro?
Per il singolo individuo, purtroppo ormai parliamo di un individuo rotto dall'interazione con l'uomo. È un individuo che ovviamente non potrebbe sopravvivere in natura, purtroppo. Quello che dobbiamo chiederci è se è giusto. Quindi magari sì, gradiscono le carezze come noi gradiamo i gattini, però chiediamoci se ci farebbe piacere che il primo che passasse per strada ci accarezzasse, indipendentemente dal Covid in questo caso, se ci facesse piacere essere perennemente obbligati ad un contatto innaturale per la nostra biologia e per la nostra genetica.
Per esperienza personale so che molte persone obietterebbero che per esempio anche cani e gatti sono animali eppure traggono piacere e anche benessere dall'interazione con l'uomo. Che cosa si può dire in questo caso?
Beh, cani, gatti, galline, cavalli, vacche, maiali sono animali domestici, quindi sono animali che hanno vissuto con noi migliaia di anni. Nel caso del cane, per esempio, è un animale domestico che si è coevoluto con l'essere umano. Il cane sono 15.000 anni che ci cammina a fianco, quindi la sua intera genetica, la sua intera biologia si è costruita intorno al nostro percorso evolutivo che abbiamo appunto condiviso con il cane. In qualche modo il cane non esisterebbe se non esistesse l'uomo e viceversa, l'uomo non esisterebbe se non esistesse il cane. Quindi si tratta di animali che in natura non esistono. Il cane, canis lupus familiaris, in natura è il lupo, il canis lupus. Quindi il cane è una sottospecie del lupo che noi abbiamo plasmato in modo naturale, non artificiale, ed è questa la vera differenza. Noi abbiamo plasmato il cane in modo spontaneo, è stata una coevoluzione spontanea. L'indole del cane, anche se noi non lo strappiamo alla mamma, è comunque quella di essere docile e vivere con noi.
Grazie a Chiara Grasso, naturalmente l'intervista come sempre in questo spazio è del collega Giuliano Giulianini. Tiziana, siamo in conclusione, l'intervista la possiamo risentire sul sito airday.it.
Sì, su airday.it potete riascoltare l'intervista in versione integrale. E allora volevo dire, facciamo una grande distinzione tra l'animale domestico e l'animale selvatico, quindi attenzione, l'animale domestico ha molto piacere ad essere coccolato, quello selvatico va rispettato in maniera diversa, una carezza può essere invece un abuso.
Grazie a Tiziana Tuccillo, grazie a Giuliano Giulianini e a tutta la redazione di Airday Italia, buon lavoro, appuntamento a giovedì prossimo, grazie.
Grazie, buona serata, arrivederci.
Grazie, noi chiudiamo questo collegamento, chiudiamo anche il programma Il Mondo alla Radio di oggi. Da Luca Collodi è tutto, la linea passa all'informazione, al giornale radio, grazie a Stefano Sparro per l'aiuto in regia, con Vincenzo Proto, buon ascolto di Radio Vaticana Italia.
Ciao, sono Anna Albertini. I miei appuntamenti musicali con voi sono tutti i giorni a mezzanotte e alle 3:30, con le diverse rubriche del programma Con voi nella notte. Vi aspetto e buon ascolto.
Da lunedì 5 ottobre lo scrigno musicale cambia orario e inizierà dalle ore 22:05. Potrete riascoltarci anche in podcast.
Ci trovate sul sito vaticannews.va, podcast Radio Vaticana Musica.
Welcome and ben trovati, friends and listeners, to a Melodies and Memories feature in the company of Meg Mason. Please do join me each day, Monday through Saturday, at 11 minutes past 2 p.m. for that if you can. Until then, this is Meg Mason wishing you a warm Melodies and Memories. bye bye for now.
Un cordiale saluto da Luigi Picardi, che vi invita ad ascoltare il suo programma L'Arpeggio, che va in onda tutti i giorni dalle ore 20 sulle frequenze del canale italiano della Radio Vaticana.
Salve, sono Stefano Corato, questi sono gli appuntamenti giornalieri dei programmi musicali di Radio Vaticana, aggiungo i miei. Soundtrack tutti i giorni, escluso il mercoledì, dalle 9.05 alle 10 e Diapason la domenica e i giorni festivi dalle 15.30 alle 16.30. Vi auguriamo un buon ascolto.